Messaggero, L'Unità, La Stampa, Il Corriere della Sera, La Notte, La Gazzetta del Popolo, Il XX Secolo e poi Il Re.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Mi conosce per davvero, imparo a essere cattivo perché devo. La meschinità mi accerchia, io spingo col pensiero. Va bene che non vado a mettere le bombe, va bene che non sputo sulle vostre tombe. Lotto con me, per primo, ogni uomo ha un motivo per svegliarsi il mattino e mettersi in cammino. Mi muovo, nella notte piena e faccio al cielo. E cresce il desiderio e il veleno. Davanti le vetrine dell'impero, canne mosse in mano e ti prendono sul serio. Ancora un giorno passa, a cascia di denaro. Non rido a essere trattato come schiavo. Il mio vestito è nuovo, ma resto il bastardo che ero. Senso dello Stato uguale zero.
In alto la mia banda, in alto la mia banda, in alto la banda, di fronte a tanta merda.
E un buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radiazione. Siamo in diretta quest'oggi non di lunedì, bensì di giovedì, e precisamente siamo a giovedì 6 ottobre. E come sempre per la rassegna stampa partiremo dalle notizie di cronaca locale, per poi spostarci su quelle nazionali e internazionali. La rassegna questa mattina parte quindi adesso alle 9:02 minuti e poi terminerà alle 10:30. Nel frattempo io vi ricordo i contatti della radio, ovvero 388-4292-504, se volete scriverci un sms, oppure potete contattarci o commentarci anche sulle nostre pagine Facebook e Twitter, o ancora alla mail contaminati@radiazione.info. Una rassegna, quella di stamattina, che partirà dalla cronaca locale, dicevo, rispetto alla notizia dell'incendio della NEC, tra l'altro azienda della quale avevamo parlato più volte ai nostri microfoni, rispetto alla lotta delle lavoratrici che avevamo sostenuto anche nelle nostre trasmissioni e poi nel nostro piccolo, nel corteo che c'era stato proprio a Monselice. Dopo riparleremo infatti un po' di questa vicenda. Parleremo anche della visita di Renzi che si è recato dagli imprenditori del Nord-Est, ma da alcuni, diciamo, degli imprenditori del Nord-Est, e poi passeremo invece a un po' di articoli rispetto a il quotidiano dei padroni che abbiamo sotto mano, ovvero Il Sole 24 Ore, che però paradossalmente ci dà un po' più di notizie interessanti di quelli che normalmente leggiamo. Ecco, detto questo, un piccolo stacco musicale e poi cominciamo appunto con la rassegna dalla cronaca locale.
Lezione prima in Goia, seconda ancora in Goia. C'è sempre un motivo per andare in paranoia. Se vuoi morire muori, niente di male. Per quanto mi riguarda, sono accanito a vivere, a volare. 10 anni di storia spingo ancora. Rappresenta assalti frontali prima ora. Questo non è il mondo dei pari, e faccio paragoni per capire perché non viviamo da uguali. Ora basta, troppe canne, cattiveria ci vuole. Spingo il mio valore, niente rassegnazione. Un terminale muore in prigione per l'illusione che nessuno provi più a rubare. Mi hanno interrotto i sogni, bandito. Mi muovo coi fratelli, un occhio all'immediato, uno all'infinito. Ci sarà per noi un angolo pulito in un mondo di mercanti dove il meglio l'ho rubato.
In alto la mia banda, in alto la mia banda, in alto la banda, di fronte a tanta merda. Vedi com'è poetica questa faccenda. In alto la mia banda, in alto la mia banda, in alto la banda, di fronte a tanta merda. Vedi com'è poetica questa faccenda. In alto la banda, di fronte a tanta merda.
Fatti contaminare da radiazione. Ascolta Radiazione.
Ed eccoci, sono le 9:06 minuti in diretta per la nostra rassegna stampa. Quest'oggi giovedì 6 ottobre e come dicevo poco fa, prima dello stacco musicale, cominciamo la trasmissione a partire da una notizia che troviamo a pagina 2 della cronaca locale del Gazzettino, ovvero un boato nella notte, NEC distrutta dal fuoco. L'acqua usata dai pompieri finisce nel vicino canale, moria di pesci e anatre. Le indagini trattano di tracce di benzina e la saracinesca sollevata con un blocco di legno. Quindi un boato ha squarciato il silenzio di via Umbria a Monselice poco dopo la mezzanotte di mercoledì, quando i residenti si sono affacciati alle finestre e hanno visto alte fiamme avvolgere la NEC, azienda che si occupa dello stoccaggio e della selezione dei rifiuti urbani, soprattutto materiali plastici. Non sembrano esserci dubbi sulla natura dolosa dell'incendio. È già emerso come una saracinesca fosse stata lasciata sollevata per mezzo di un blocchetto di legno. All'interno del capannone, inoltre, sarebbero state trovate tracce di benzina. Poi, per l'appunto, l'articolo snocciola un po' tutta la cronistoria dell'intervento dei vigili del fuoco, degli assessori, dei dipendenti del consorzio di bonifica e di tutti coloro che si sono recati subito sul luogo, e poi i residenti nelle immediate vicinanze della NEC sono stati invitati in via cautelativa ad uscire di casa il meno possibile e a tenere ben sigillate le finestre di casa. Nel frattempo l'ARPA ha effettuato campionamenti nel territorio della frazione di San Bortole nelle acque di Scolo, e il primo prelievo effettuato nel piazzale esterno alla NEC ha rilevato valori non rilevanti di benzene, ossidi di azoto, acido solfodrico, ammoniaca e monossido di carbonio. Tra via Trentino, si legge, e via Campestrin, un secondo campionamento ha evidenziato valori di benzene pari a 3.2, toluene pari a 3.8, poi stirene e altre tracce, insomma, di materiali diciamo inquinanti tipici della combustione di rifiuti plastici di cui appunto questa azienda si occupa. Ingenti danni quindi e un incendio che ha coinvolto l'intero capannone per una superficie complessiva, si legge, di poco inferiore ai 4.000 metri quadrati. Sono andati bruciati macchinari di lavorazione, oltre al materiale in trattamento. Intere pareti, così come il soffitto, sono collassate e le operazioni di spegnimento degli ultimi focolai sono continuati fino a sera, quando sono iniziati i lavori di smassamento. E quindi un'azienda questa che, come si ricorda anche qui sul Gazzettino, è stata nel 2015 teatro di un braccio di ferro tra la cooperativa proprietaria Libera e le lavoratrici e i lavoratori che bloccarono l'ingresso, e infatti, che lo ricordiamo, vennero denunciati in 26. Quindi appunto la NEC è questa azienda che si occupa, dicevamo, di differenziazione, di recupero di rifiuti, in particolare materiali plastici, e soggetti quali De Vizia e Sesa conferiscono all'azienda le immondizie, che vengono poi controllate e differenziate manualmente dai lavoratori. I materiali così suddivisi e lavorati, si legge, vengono poi imballati in ecoballe, pronti per essere portati via e riciclati. La forza lavoro, per l'appunto, in questa azienda è stata sempre gestita da cooperative. L'ultima, per l'appunto, è Libera, che poi il nome direi che non c'entra molto con le modalità riservate ai lavoratori, ed è intervenuta infatti nel 2014 nel capitale della NEC, dalla quale avanzava circa 2 milioni di euro, acquisendo il 99% delle quote e diventando di fatto proprietaria dell'azienda. A capo della cooperativa e della stessa NEC è il rodigino Marco Zese. Più volte negli ultimi anni l'azienda infatti è finita al centro delle denunce dei sindacati, o per meglio dire direi dei lavoratori e delle lavoratrici, e l'ultimo braccio di ferro tra lavoratori e azienda risale proprio alla fine dello scorso anno, quando anche qui con la radio seguimmo la lotta delle lavoratrici e dei lavoratori che bloccarono proprio l'ingresso, come ci ricorda anche il sottotitolo dell'articolo, e infatti all'epoca ci fu anche il congelamento dei buoni pasto e il conseguente decurtamento degli stipendi fino alla proclamazione l'8 dicembre del 2015 di uno sciopero ad oltranza. Quindi i lavoratori, la quasi totalità di sesso femminile e di origine straniera, avevano incrociato le braccia e bloccato l'accesso ai capannoni di via Umbria, arrivando persino, lo ricordiamo, a salire in cima alle ecoballe, alte, per chi non lo sapesse, svariati e svariati metri. La notte prima di quell'episodio, 14 nastri trasportatori erano stati danneggiati irrimediabilmente per danni superiori ai 200.000 euro e la proprietà aveva sporto denuncia contro ignoti. E poi i responsabili, come si legge in questo articolo, non sono mai stati individuati. Quindi, in un clima sempre più teso, anche i 26 lavoratori responsabili di aver bloccato i cancelli dell'azienda erano stati denunciati e infine espulsi, ovvero licenziati dalla cooperativa Libera. Una lunga trattativa avviata in prefettura aveva portato a un accordo. I licenziati avrebbero subito ricevuto gli stipendi arretrati e le competenze di fine rapporto, più una buona uscita di 17.000 euro suddivisa in 4 rate. Di quelle 4 rate, però, da quanto si apprende nella conclusione di questo articolo, finora ne è stata corrisposta solamente una. Negli ultimi 6 mesi, infine, sono 36 gli incendi divampati negli impianti di riciclo sul territorio nazionale, 4 in Veneto e gran parte dei quali di origine dolosa.
Fatti contaminare da radiazione. Ascolta, radiazione.
Kids with guns, taken over by one belong. They mesmerize skeletons. Kids with guns, kids with guns. Easy does it. Easy does it, they got something to say. Easy does it, they got something to say. Yeah.
Reazione!
Rieccoci, sono le 9:17 minuti, ancora qui in diretta su radiazione.info nella rassegna stampa di questa mattina, giovedì 6 ottobre, e mentre scorrevo un po' le notizie dalla nostra pagina Twitter ho visto che a Napoli arriva Apple e Renzi commenta che se riparte il Sud riparte tutta l'Italia, ed è fondamentalmente quello che ha detto anche ieri a Treviso, ovvero ha invitato gli imprenditori veneti a prendere l'Italia per mano e a portarla fuori dalla crisi, forse non ricordando che a capo del governo c'è lui e insomma che di per sé dovrebbe anche cercare dal suo punto di vista delle soluzioni e non solo dei proclami. Ovviamente soluzioni in questo tipo di sistema non ce ne sono, e nel frattempo lui promette un cambio di rotta sull'immigrazione, quindi arrivando in Veneto giustamente cerca di fare qualche proclama rispetto alla solida propaganda leghista a cui purtroppo siamo abituati da oltre 20 anni. E quindi con il Nord-Est andiamo fuori dalla crisi, esattamente quanto ha detto anche rispetto al Sud, e a Treviso ieri ha dichiarato che, non potendone più di quelli che il PIL lo commentano, è venuto a vedere chi lo produce, e sicuramente i dati del PIL lo preoccupano, e dopo vedremo assieme anche il perché, a partire da alcuni articoli del Sole 24 Ore pubblicati questa mattina. E nel frattempo, dopo una serie di sparate a sostegno delle ragioni del sì al referendum, ha promesso, come dicevo, un cambio di rotta sull'immigrazione. Non ha usato giri di parole, quindi si legge, durante l'incontro di ieri coi sindaci della provincia di Treviso, e il capo del governo ha scelto di annunciare la svolta proprio da una delle zone d'Italia che ha registrato più tensioni nell'accoglienza dei profughi. I numeri di oggi sono ingestibili sul lungo periodo. È ciò che si sono sentiti dire i primi cittadini della Marca. Fino alla fine dell'anno si andrà avanti così, ma poi bisognerà cambiare le regole e iniziare a gestire l'immigrazione direttamente da dove parte, cioè intervenendo sulle coste dell'Africa del Nord. In che modo ancora non si sa, scrive appunto il giornalista, anche se ovviamente le modalità, purtroppo, che sono quelle di guerra imperialista, noi le conosciamo direi abbastanza bene. Renzi nel frattempo non si è spinto oltre, però ha fissato un appuntamento. La svolta sull'immigrazione prenderà concretamente forma nell'Assemblea Nazionale dell'ANCI, che si terrà a Bari dal 12 al 14 ottobre. Ad ascoltarlo ieri c'erano una quarantina di primi cittadini sui 95 della Marca. La Lega nel frattempo ha boicottato la riunione e i sindaci del Carroccio si sono sempre scagliati ovviamente contro l'attuale gestione dei profughi e hanno preferito rimanere a casa. Nella sala consiliare del municipio di Treviso non si è fatto vedere neppure Stefano Marcon, neo presidente della nuova provincia, che ha subito messo in chiaro che non agevolerà in alcun modo l'arrivo di richiedenti asilo. Quindi fondamentalmente Renzi ha parlato a una platea sostanzialmente amica, diciamo, e il quadro giusto per annunciare una svolta che i leghisti avrebbero attaccato frontalmente come una clamorosa retromarcia. Poi sono stati affrontati anche i temi dei vincoli di spesa e del blocco delle assunzioni nei comuni, questioni quindi importanti, ma che davanti all'inaspettato annuncio del cambio di rotta sui migranti sono passate quasi in secondo piano.
Non avere mal di testa, ascolta Radiazione. Freedom, I don't meet him, where you read him? This one needs a brand new read 'em.
weed and the key. Weed and the key then to life. Let's beat them. Weed them smartphones, don't beat them.
Borders, what's up with that? Politics, what's up with that? Police shots, what's up with that? Identities, what's up with that? Your privilege, what's up with that? Broke people, what's up with that? Broke people, what's up with that? The realness, what's up with that? The new world, what's up with that? I'm gonna keep up on all that.
Guns blows doors to the system. Yeah, fuck them when we say we're not with them. We're solid and we don't need to kick them. This is no Southeast and Western. Yeah, guns close doors to the system. Yeah, fuck them when we say we're not with them. We're solid and we don't need to kick them. This is no Southeast and Western.
Solid and we don't need to kick them. This is North, South, East and Western. Yeah, guns close doors to the system. Yeah, fuck them when we say we're not with them. We're solid and we don't need to kick them. This is North, South, East and Western.
We representing peace, seven players on the actor. We talking in our sleep, just to listen on the system. We sitting on the stoop, where we get our scoop. This is how we keep it cool and this is how we do. We representing peace, seven players on the actor. In my sleep, just to listen to the system. We're sitting on the stoop, where we get our scoop. This is how we keep it cool and this is how we do. Leaders, what's up with that? Your values, what's up with that? Your beliefs, what's up with that? Your families, what's up with that? History, what's up with that? Your future, what's up with that? My boys, what's up with that? My girls.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Allora rieccoci, sono le 9:27 minuti qui in diretta su radiazione.info per la rassegna di stamattina, giovedì 6 ottobre. Per l'appunto trattavamo, o meglio accennavamo, a quelli che sono i proclami che Renzi fa un po' da nord a sud a seconda dei luoghi in cui si trova, ovvero le tematiche restano sempre le stesse, quelle di una presunta ripresa, di una ripresa che si avvicina, di un'uscita dalla crisi, e ovunque vada, insomma, dice che sarà il sud a trainare l'Italia fuori dalla crisi, o ad esempio come ieri che sarà il nord-est a tirare fuori l'Italia dalla crisi. Ad ogni modo si è detto, lo leggevamo prima, scontento delle previsioni del calo del PIL e quindi affermava di essere andato a vedere proprio chi il PIL lo produce, ma nel frattempo noi andiamo a leggere anche qualche dato un po' più serio che troviamo a pagina 6 del Sole 24 Ore di questa mattina. Si parla infatti di DEF, che è fondamentalmente il documento di economia e finanza emesso dal governo a fine settembre, che parla di una crescita del PIL per il 2017 dell'1% e poi snocciola tutta una serie di previsioni che però rispetto ad altre si rivelano quantomeno ottimistiche. Qui infatti a pagina 6 abbiamo delle previsioni a confronto rispetto alle ultime stime sul PIL dell'Italia. Ovviamente le previsioni più ottimiste sono proprio quelle del governo, poi seguono il Fondo Monetario Internazionale piuttosto che l'OCSE e Confindustria, che direi danno dei dati ben diversi proprio da quelli emanati dal governo. Difatti, come un po' leggevamo anche nelle scorse rassegne, ovviamente non c'è nessun accenno alla fine di questa crisi strutturale, e poi nella partita che si sta intrecciando tra governo e Parlamento sul cantiere della legge di bilancio, la palla torna all'economia. Andando infatti a leggere l'articolo che abbiamo qui sotto mano, si vede come i tecnici siano al lavoro sulle cosiddette informazioni aggiuntive da inviare a Camera e Senato nel tentativo di convincere, tra virgolette, deputati e senatori e soprattutto i tecnici dell'Ufficio parlamentare di bilancio sulla solidità delle previsioni di crescita all'1% scritte nella nota di aggiornamento al DEF. L'esame finale in aula della nota slitta quindi a mercoledì prossimo, il giorno dopo il ritorno atteso di Padoan in commissione per fornire di persona i chiarimenti del governo. Nel frattempo il leader Roberto Speranza della minoranza PD dice che il voto non è in discussione ma che serve chiarezza, e dietro la complicata battaglia dei decimali sulle prospettive di crescita del PIL e del deficit si nascondono in realtà miliardi di euro, quindi lo 0,1% del PIL ne vale 1,6, e dall'esito del confronto dipende l'avvio del percorso europeo della prossima legge di bilancio. Si parla infatti del 2017 e fra le ipotesi in campo c'è ora anche quella di partire senza il via libera dell'Ufficio parlamentare del bilancio, ovvero l'Authority, guidata dall'economista Giuseppe Pisauro e prevista appunto dalle regole UE sui conti pubblici. L'UPB ad oggi ha prospettato la mancata validazione dei programmi governativi perché considera troppo alto l'effetto di crescita prodotto dal blocco delle clausole di salvaguardia e dalle altre misure in arrivo con la manovra, che secondo il governo dovrebbero portare la crescita dallo 0,6% all'1% di cui per l'appunto si continua a parlare, o per meglio dire a blaterare. Le integrazioni in arrivo, prosegue l'articolo, provano appunto a convincere il Parlamento della correttezza dei numeri governativi, offrendo maggiori dettagli sugli ambiti di intervento della manovra, con una sintetica descrizione degli effetti finanziari di entrata e di spesa. Così per l'appunto prevede l'articolo 10 bis della legge 196 sul bilancio dello Stato, riscritto appunto dalla riforma approvata quest'estate ad agosto. Resta da capire se questo basterà a superare le perplessità dei tecnici sulle chance di raggiungere questo fantomatico 1% di crescita nel 2017, mantenendo il deficit al 2%, al netto degli spazi aggiuntivi da agguantare in Europa. Ancora ieri il sottosegretario dell'economia Pierpaolo Baretta ha respinto l'idea di una limatura ulteriore della crescita, mentre sul deficit PIL al 2% la discussione distorsione all'interno del governo è stata intensa già nei giorni che hanno preceduto la nota sul DEF. Qui poi abbiamo tutta una serie di affermazioni su l'obbligo alla crescita, e ovviamente, come dire, in questo tipo di sistema economico l'obbligo alla crescita, come dire, c'è, ma poi è sulle spalle solo di alcuni. E fra i temi che torneranno al centro dell'esame ci sono le misure per il rilancio degli investimenti pubblici e privati, su cui ha insistito il titolare dell'economia. Il rilancio degli investimenti privati punta a far ripartire la produttività, così si legge, che è in diminuzione ed è l'indicatore più preoccupante, più del debito e dei crediti deteriorati delle banche. Tra l'altro, rispetto alle banche, dopo andremo anche a leggere un ulteriore articolo interessante. Nel pacchetto, infine, per rilanciare il credito, come confermato appunto ieri da Renzi, ci saranno anche 900 milioni in più sul Fondo Centrale di Garanzia perché le banche tornino a fare prestiti. Sugli investimenti pubblici, che nel 2017-2018 dovrebbero attestarsi al 2,3% del PIL, consolidando quindi l'inversione di tendenza avviata lo scorso anno, la strada passa dal miglioramento dei meccanismi di spesa, che si traduce anche in un nuovo intervento sulle regole di finanza pubblica. E poi la spinta aggiuntiva agli investimenti in manovra dovrebbe valere attorno ai 2 miliardi e una quota importante di questa dote, si parla del 50%, ma i numeri anche in questo caso sono da definire, dovrebbe andare agli enti locali e il bonus sul fondo pluriennale vincolato e con meccanismi anche da sbloccare gli avanzi di bilancio negli enti che hanno disponibilità ancora bloccate dai vincoli di finanza pubblica. Infine c'è la testimonianza di Fabio Panetta, vice direttore di Banca Italia, che rilancia che la debolezza della ripresa dipende soprattutto dai bassi investimenti. E da Banca Italia arriva l'invito anche ad alleggerire le imposte sui fattori della produzione. Quindi, come dire, un po' tutto un balletto di cifre e di leitmotiv, diciamo, che si susseguono ormai da diversi anni come misure paventate che dovrebbero risolvere un po' la situazione di crisi che ovviamente continua invece ad acuirsi, e nel frattempo, come dicevo, gli indicatori di finanza pubblica del nostro paese danno un quadro quantomeno drammatico proprio rispetto a questa presunta crescita che invece non c'è e al suo deficit. Tra l'altro, rispetto a questo, rispetto a quanto dicevamo anche prima sul DEF, il documento di economia e finanza emesso dal governo a fine settembre, è anche interessante vedere come le soluzioni proposte dal governo Renzi si siano anche concentrate molto, soprattutto nell'ultimo periodo, con un po' l'incensare di questo progetto di Industria 4.0, quindi quello che è un piano con il quale sono previsti degli aumenti degli sgravi fiscali per le aziende, visto che questa era un po' la richiesta anche che si leggeva da parte di vari imprenditori, che insomma non sono mai contenti di avere tutta una serie di strumenti quali il Job Act piuttosto che altri per poter fare i loro profitti, e adesso insomma con una serie di aumenti appunto degli sgravi fiscali per le aziende, un ammortamento che poi arriva ad alte percentuali sugli investimenti in tecnologie, impianti, agri-food e quant'altro, ebbene di fatto il piano Industria 4.0 si presta ancora una volta a dare una grossa mano in più alla classe dirigente stessa e ai padroni, mentre ovviamente dal punto di vista della sanità pubblica, dell'istruzione pubblica, delle pensioni e di tutto ciò che ci riguarda quotidianamente sono previsti invece ulteriori tagli. Nel frattempo, rispetto appunto a questo piano Industria 4.0, che sicuramente sarà anche interessante continuare ad approfondire nel corso delle trasmissioni, ma non solo, rispetto un po' alla nostra cronaca locale, c'è da dire che il 30 settembre scorso, proprio nella nostra città, è arrivato insomma il ministro Calenda, che ha firmato il protocollo d'intesa, che quindi vedrà un po' la nascita del cosiddetto Venice Innovation Hub for Restart Up Manufacturing, quindi insomma tutti questi inglesismi per dire che nascerà un centro di competenza che unirà le università di Padova, Venezia, Verona, Trento, Bolzano, Udine e Trieste. E di fatto si andrà a rafforzare proprio quell'utilizzo dell'università e della sua ricerca ai fini proprio di questo progetto Industria 4.0. Quindi sicuramente nell'arco anche delle prossime trasmissioni terremo un po' a mente questa, che è stata un po' la prima tappa, quella del 30 settembre, e vedremo ovviamente i suoi sviluppi a partire, speriamo, da mobilitazione contro questo piano sia nei luoghi di lavoro che nelle nostre università.
Il Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il Re.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Fatti contaminare da radiazione. Ascolta radiazione.
E rieccoci, sono le 9:42 minuti e quindi riprendiamo un po' i dati economici che stavamo dando dopo aver rilanciato un nostro tweet, ovvero affogando in un mare di debito, perché nel frattempo l'altro articolo un po' più breve a cui passiamo si trova sempre a pagina 6 del Sole 24 Ore di questa mattina e per l'appunto inizia proprio dicendo che il mondo affonda in un mare di debito. Quindi rispetto al Fiscal Monitor si legge che in Italia un ipotetica discesa è prevista solo dal 2018 e l'FMI afferma che il debito globale raggiunge un record al 225% del PIL e quindi a livello globale il debito dei governi, delle famiglie e delle imprese ha toccato il livello record di 1.520 miliardi di dollari, oltre 2,5 volte la dimensione dell'economia mondiale. Questo, rispetto alla sua fonte, deriva da un calcolo diffuso ieri dal Fondo Monetario nel suo Fiscal Monitor, quindi come dire non viene dal blog di Grillo per dire, ma da una fonte penso abbastanza affidabile. Quindi il debito globale è ai massimi e sta crescendo, ha detto il direttore del Dipartimento Fiscale Victor Gaspar, e per 2/3 circa si tratta di debito del settore privato, che secondo il fondo rappresenta un importante ostacolo alla ripresa mondiale e un rischio alla stabilità finanziaria. Il rapporto aggiunge anche alcuni dettagli alle cifre relative ai singoli paesi contenuti nel World Economic Outlook pubblicato martedì. In Italia il Fondo Monetario Internazionale vede un calo del deficit pubblico dal 2,5% del PIL nel 2016 al 2,2% nel 2017 fino all'1,3% nel 2018 e in progressiva discesa fino al pareggio dei conti del 2021. Le stime si basano peraltro sui dati di aprile e non tengono conto dell'aggiornamento del DEF appena presentato, di cui infatti parlavamo poco fa prima dello stacco musicale. Secondo l'FMI il debito pubblico crescerà ancora al 133,2% quest'anno e addirittura al 133,4% l'anno prossimo, per poi forse cominciare a scendere, ma sarà al 125% nel 2021. Poi la crescita del debito globale è stata particolarmente pronunciata, si legge, negli ultimi 15 anni ed è stata più rapida di quella dell'economia, portando il rapporto fra debito e prodotto interno lordo mondiale dal 200% del 2002 all'attuale appunto 225% del 2015. La bassa crescita, sostiene l'FMI, è la causa principale dell'accumulazione di debito. Ci sono tuttavia gli spazi, secondo il Fondo Monetario, per utilizzare la politica di bilancio per aiutare la crescita. Quindi, come dire, danno una serie di indicazioni e i paesi che hanno spazio nei conti debbono utilizzarlo, mentre tutti possono adottare politiche fiscali favorevoli alla crescita, modificando la composizione del bilancio. Nel primo gruppo il fondo comprende la Germania, come sostenuto di recente anche dal presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi, quindi Gaspar, che prima abbiamo nominato, ha affermato che la Germania sta già andando in quella direzione, tenuto conto anche della spesa per i rifugiati e l'evoluzione della demografia con l'invecchiamento della popolazione. Ma sollecitiamo il governo tedesco a fare di più, questa è un po' la sua conclusione. E intanto la distribuzione del debito nel mondo è molto diseguale, la maggior parte è concentrata nei paesi avanzati, in primis, ma l'FMI sottolinea sottolinea anche il forte aumento in Cina negli ultimi anni. Gaspar ha sostenuto infine che il rapido aumento del debito privato spesso finisce in crisi finanziarie. Le recessioni di origine finanziarie sono quelle più lunghe e più profonde delle normali recessioni. Recessione è quindi una condizione in cui comunque anche il nostro paese continua a permanere, nonostante, lo dicevamo anche prima, un po' i proclami che vengono fatti, e poi di per sé anche appunto ulteriori riquadri, dicevo, che qui abbiamo a pagina 6, chiariscono bene come la situazione sia economicamente e poi di conseguenza politicamente drammatica, e nel frattempo gli slogan, insomma, non bastino più. Adesso appunto ci lasciamo a un altro piccolo stacco e poi andiamo a leggere una. Invece legato alle banche. A tra poco.
Ma un cucciolo di radio. È radiazione.
Thank you.
eccoci, 9.52, sperando tra l'altro che quanto si stava leggendo prima non sia stato tagliato da una repentina assenza di connessione, quindi adesso pare che tutte le bande qui siano tornate verdi e speriamo insomma di proseguire tranquillamente la rassegna di questa mattina, giovedì 6 ottobre. Comunque parlavamo di dati rispetto al DEF, rispetto alle stime di crescita del PIL, rispetto a tutti i vari proclami del caso di Renzi, ma andiamo anche su dati più che concreti che invece si abbattono sulla nostra classe, e quindi siamo a pagina 17 sempre del Sole 24 Ore, ovvero 2.511 licenziamenti previsti da Almaviva Contact. Parliamo quindi di call center e partono oggi, da quanto si legge anche nel sottotitolo di questo articolo, i 75 giorni previsti dalla legge per il confronto fra le parti, e intanto è dura la reazione appunto dei sindacati. La società Almaviva Contact ha annunciato infatti la chiusura dei siti di Roma e Napoli, quindi torna ad alzare bandiera bianca e annuncia la chiusura dei siti produttivi di Roma e Napoli e una riduzione di personale pari a 2.511 lavoratori nelle due sedi. Si parla infatti di 1.666 persone nella capitale e 845 nel capoluogo campano, quindi alla faccia anche dell'annuncio di Renzi, laddove appunto proprio stamattina diceva che arrivando la Apple a Napoli, se riparte il Sud Italia, riparte anche l'intera penisola. Quindi invece abbiamo questa ennesima esperienza, questo taglio di personale. L'annuncio è stato dato ieri dall'azienda di call center del gruppo Almaviva ai sindacati e al Ministero del Lavoro, ed è una comunicazione che arriva prima dello scadere dei 6 mesi dell'accordo raggiunto a fine maggio scorso fra azienda e organizzazioni sindacali con la regia del MISE. Allora, dopo una notte di trattative, era stata raggiunta un'intesa per scongiurare i circa 3.000 licenziamenti per i quali Almaviva Contact aveva attivato la procedura già il 21 marzo. L'accordo prevedeva una gestione degli esuberi con ammortizzatori sociali e senza licenziamenti. Gli esuberi allora rientrarono anche a fronte della previsione di tavoli di monitoraggio, e in uno di questi tavoli di monitoraggio l'azienda spiega di aver registrato, questo insomma afferma, il rifiuto da parte delle organizzazioni sindacali di sottoscrivere lo specifico accordo sulla gestione di qualità e produttività individuale, che pur non avendolo letto personalmente, se persino i sindacati confederali l'hanno bocciato, significa che era veramente qualcosa di pietoso per i lavoratori. Un no dei sindacati che si accompagna a un drastico aggravamento del conto economico e dei risultati operativi, questo continuano a sostenere dalla parte padronale, con i due siti che hanno perso nel periodo successivo all'accordo del 31 maggio, nonostante l'utilizzo di ammortizzatori sociali, 1,2 milioni di euro sui ricavi mensili pari a 2,3 milioni di euro. La prima procedura attivata dall'azienda lo scorso 21 marzo non fu in sostanza un fulmine a ciel sereno. Le delocalizzazioni che hanno abbattuto i prezzi della concorrenza e le gare al massimo ribasso hanno picchiato duro su un'azienda che si è sempre fregiata di non aver delocalizzato e non aver sottopagato. Almaviva Contact ha però denunciato con la nota di ieri inalterati fenomeni distorsivi senza registrare gli effetti delle iniziative di ritorno dichiarate e il perdurante andamento di gare a evidenza pubblica bandite o aggiudicate a tariffe del tutto incompatibili con il costo del lavoro. Partono ora quindi i 75 giorni previsti dalla legge per il confronto tra le parti. Dura, lo dicevamo anche fin dall'inizio della lettura, la reazione dei sindacati, ieri impegnati in 3 incontri con l'azienda nelle sedi di Roma, Napoli e Palermo. Ovviamente si tratta di decisione aziendale scellerata, palesemente in violazione dell'accordo sottoscritto il 31 maggio. Questo è un po' quello che i vari sindacalisti affermano. E poi rispetto proprio alle, alle tantissime vertenze che stanno animando un po' tutto il paese da nord a sud, da segnalare anche lo sciopero alla Natuzzi, dove si sono registrate adesioni fino al 90%. Infatti ieri c'è stato uno sciopero negli stabilimenti Natuzzi per la vertenza invece di 330 lavoratori in esubero, che dal 15 ottobre non avranno più la copertura degli ammortizzatori sociali. Si parla di un'adesione allo sciopero quasi totale, perché ha riguardato circa il 95% dei lavoratori, ovviamente cifre che vengono smentite dalle fonti vicine all'azienda, che indicano invece un 85% di adesione nello stabilimento di Sant'Eramo e poi al 90% a Matera e al 50% a Matera la Martella, ma anche se si trattasse di queste percentuali, si tratta comunque di percentuali, quelle dell'85% e del 90%, molto alte.
Il messaggero, l'unità, la stampa, il corriere della sera, la notte, la gazzetta del popolo, il ventesimo secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Questa è la storia di uno di noi, anche lui nato per caso in via Gluck, in una casa fuori città, gente tranquilla che lavorava, là dove c'era l'erba ora c'è una città, e quella casa in mezzo al verde ormai, dove sarà? Questo ragazzo della via Gru si divertiva a giocare con me, ma un giorno disse: vado in città, e lo diceva mentre piangeva. Io gli domando: amico, non sei contento? Vai finalmente a stare in città, la troverai le cose che non hai avuto qui. Potrai lavarti in casa senza andar giù nel cortile. Mio caro amico disse: qui sono nato e in questa strada ora lascio il mio cuore. Ma come fai a non capire? È una fortuna per voi che restate a piedi nudi a giocare nei prati, mentre là in centro io respiro il cemento. Ma verrà un giorno che ritornerò ancora qui. E sentirò l'amico treno che fischia così, wow, wow. Passano gli anni, ma otto son lunghi, però quel ragazzo ne ha fatta di strada, ma non si scorda la sua prima casa. Ora coi soldi lui può comperarla, torna e non trova gli amici che aveva, solo case su case, catrame e cemento, là dove c'era l'erba ora c'è una città.
continuano a costruire le case e non lasciano l'erba, non lasciano l'erba, non lasciano l'erba, non lasciano l'erba, e no, e andiamo avanti così, chissà come si farà.
Rieccoci, sono le 10:03 durante la nostra rassegna di oggi, giovedì 6 ottobre. Se la connessione continua a tenere, dovremo, come si dice qui in Veneto, essere in bolla. Nel frattempo ci spostiamo a pagina 5 di nuovo del Sole 24 Ore, andando a leggere l'ultimo di questa serie di articoli prevalentemente a sfondo economico che oggi abbiamo trattato. Infatti andiamo ulteriormente a smentire tutte le varie buffonate che il Premier sta diffondendo, dato che anche il titolo dell'articolo qui a pagina 5 ci comunica che le banche italiane sono nel mirino del Fondo Monetario Internazionale. Quindi gli sforzi sugli NPL potrebbero non essere sufficienti, più controlli sui bilanci dei piccoli istituti. Quindi le banche italiane restano nel mirino del Fondo Monetario, che, pur riconoscendo gli sforzi fatti dal governo, sostiene che questi sforzi rispetto ai crediti deteriorati non sarebbero sufficienti ad assicurarne lo smaltimento nelle quantità e nei tempi necessari per rafforzare il sistema bancario. Gli economisti dell'FMI sono apparsi invece molto più circospetti nell'esaminare le difficoltà di Deutsche Bank, che in questi giorni hanno scosso i mercati finanziari internazionali e che lo stesso fondo nei mesi scorsi aveva definito la banca globale con il più alto potenziale per creare rischi sistemici. Nel rapporto sulla stabilità finanziaria globale, l'FMI ricorda le diverse iniziative prese dalle autorità italiane per rafforzare il sistema bancario, dalle misure per migliorare l'efficienza e la rapidità delle procedure di insolvenza, anche stragiudiziali, alla garanzia pubblica sulle tranche senior delle cartolarizzazioni bancarie basate sui prestiti in sofferenza, alla creazione di Atlante, fino alla riforma del trattamento fiscale delle perdite su prestiti. Tuttavia, afferma questo studio, gli sforzi del governo per facilitare il miglioramento del credito e l'acquisto delle sofferenze potrebbero non essere sufficienti, e quindi insomma si preannunciano anche tra le righe di queste affermazioni ulteriori politiche di lacrime e sangue. E nel frattempo l'FMI sollecita anche una valutazione della qualità dei bilanci delle banche più piccole, che non sono sottoposte all'esame della Banca Centrale Europea, oltre al fatto che la riforma delle insolvenze andrebbe estesa alle sofferenze esistenti, non solo alle nuove. Il rapporto fa poi anche un quadro dei piani per il Monte dei Paschi di Siena, che tra l'altro nel corso di diverse rassegne abbiamo più volte citato, e sostiene che affrontare le sfide delle banche deboli è importante per ridurre la pressione sul settore bancario in generale. Che poi ovviamente i problemi del settore bancario non riguardano solo l'Italia, a conferma di come sia un problema proprio strutturale di sistema, perché problemi analoghi ci sono in maniera molto radicata anche negli Stati Uniti e nel resto d'Europa. E secondo l'FMI, che comunque afferma anche questo concetto, dopo una ripresa del ciclo economico, un terzo di 280 banche esaminate, che hanno un attivo totale di 8.500 miliardi di dollari, resterebbe comunque debole e non sarebbe in grado di generare profitti che loro definiscono sostenibili. In particolare il Fondo Monetario sembra schierarsi con la Banca Centrale Europea nella diatriba con i rappresentanti delle banche, che sostengono che le loro difficoltà vengono dalla politica dei tassi di interesse troppo bassi. Il settore avrebbe invece bisogno di profonde riforme strutturali che in Europa migliorerebbero la redditività per oltre 40 miliardi di dollari l'anno. Sui crediti deteriorati invece l'adozione di regimi di insolvenza che riducano i tempi di pignoramento farebbe sì che il costo in termini di capitali di rimuovere dai bilanci gli NPL pari a 80 miliardi di euro, si trasformerebbe quindi in un guadagno di 60 miliardi di euro. Quindi anche qui, tra le righe, si parla appunto di ridurre i tempi di pignoramento, non sapendo che dietro a spesso questo tipo di pratiche ci stanno le vicissitudini drammatiche, insomma, di intere famiglie. Ma ovviamente i dati per questi economisti, insomma, e per chi sta al governo sono dati, sono numeri, e non è quindi questa la loro preoccupazione. Il Progresso, prosegue l'articolo, sarebbe particolarmente pronunciato nel caso dell'Italia, ma il fondo denuncia anche che in Europa le banche devono diventare più efficienti. Ci sono troppe filiali con troppo pochi depositi e troppe banche con costi di raccolta ben al di sopra della concorrenza. Le banche deboli poi dovranno uscire dal mercato e alcuni sistemi bancari dovranno contrarsi. Questo quanto ha sostenuto Peter Dattels, vice direttore del Dipartimento Mercati dei Capitali. E ancora, questo economista è parso più cauto nel valutare le difficoltà di Deutsche Bank, che saranno al centro di molti colloqui nelle riunioni di questi giorni a Washington e forse di un incontro fra l'amministratore delegato John Cryan e il Dipartimento di Giustizia statunitense, che ha avanzato una richiesta di 14 miliardi di dollari come multa per scorrettezze nel collocamento di titoli cartolarizzati, multa sulla quale ovviamente è in corso un negoziato. È una di quelle banche, ha affermato Dattels, che devono continuare un aggiustamento per convincere gli investitori che il suo modello di business è sostenibile e che ha affrontato i rischi operativi generati dalle vicende giudiziarie. E il dirigente dell'FMI ha ribadito che Deutsche Bank è una banca grande e interconnessa, e quindi è importante dal punto di vista sistemico, sia in patria sia a livello globale. Poi ovviamente si è dimostrato fiducioso rispetto alle autorità tedesche. Nel frattempo, anche qui, come dire, un focus grafico interessante, sempre a pagina 5 rispetto a questo articolo, ovvero l'impatto delle riforme con il guadagno o la perdita sul fabbisogno minimo del capitale. Abbiamo i dati ovviamente in miliardi di euro, cosa che personalmente non ci si riesce neanche a immaginare, un miliardo di euro, e ad ogni modo anche rispetto all'Italia si vede un come dire, un focus da un lato del totale NPL lordi sia senza le riforme e invece poi con le riforme, e sembrerebbe, come dire, che con le cosiddette riforme le cose vadano meglio, ma vadano meglio per chi è un po' la domanda, come dire, che deve che bisogna continuare a porsi.
Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Conforme a quale strana cosa? sei tu.
Cucciolo di radio! E radiazione!
E rieccoci, sono le 10 e 14 minuti, quindi andiamo un po' a ridosso della conclusione della nostra rassegna stampa, ma spostandoci un po' sulla cronaca internazionale, anche se l'ultimo articolo letto di base riguardava un po' il globo rispetto appunto alle banche. Andiamo invece ancora in Europa, o per meglio dire in quel paese che fino a poco tempo fa era Europa ma poi ne è uscito. Parliamo infatti della Gran Bretagna e nello specifico di quell'annuncio cosiddetto shock che è stato lanciato ieri da Londra, ovvero bisogna schedare i lavoratori stranieri. Questo, come dire, magari fa sicuramente indignare, ma in un certo senso fa anche sorridere vedere come le classi dirigenti nei paesi capitalisti abbiano poca fantasia e cerchino invece di riproporre il consueto leitmotiv del dividere e timpera, che comunque continua ad essere un gioco che a loro torna piuttosto bene, piuttosto torna direi utile. Poi andiamo a vedere di che si tratta. Infatti abbiamo qui un po' i vari slogan, i vari annunci di Theresa May, primo ministro britannico, sui quali sorvoliamo sia perché non ci interessano sia per ragioni di tempo. Lei infatti ha un po' delineato la sua idea di paese nell'ultimo giorno di una conferenza Tory a Birmingham, in cui sia lei che i suoi ministri hanno voluto dare un segnale forte in materia di immigrazione.
Geniala memmensa, popolare. Geniala memmensa, popolare. Geniala memmensa, popolare.
Mensa popolare Marzolo occupata, tutti i mercoledì dalle 13 alle 15, due portate, caffè e frutta a solo 2 euro, anche vegano e vegetariano. E a fine pasto, distribuzione di frutta e verdure a offerta libera. Passa anche tu.
Solo May ha lasciato intendere che preferisce rinunciare all'accesso al mercato unico. E eccoci, allora riparte la connessione, perché ovviamente stavo leggendo l'articolo, ma poi mi sono accorta che c'era la fantomatica terza banda rossa, che significa che la connessione non c'è, quindi recupero brevemente il filo. Dicevamo che andiamo a trattare di quello che è stato l'annuncio shock lanciato ieri rispetto alla necessità inglese di schedare i lavoratori stranieri, vedendo come ancora una volta la classe dirigente inglese cerchi di riutilizzare, che per loro va sempre bene, il leitmotiv del divide e timpera. E per l'appunto stavamo leggendo, prima che la connessione ci abbandonasse e quindi che piombasse il silenzio ai microfoni di radiazione, che Theresa May, primo ministro britannico, ha un po' delineato la sua idea di paese assieme ai suoi ministri e per l'appunto ha affermato che preferisce rinunciare all'accesso al mercato unico se questo significa non avere controllo sulla libera circolazione dei lavoratori, ma ha messo in evidenza il concetto di spirito di cittadinanza che fa sì che si riconosca il contratto sociale secondo cui si formano i giovani del posto prima di rivolgersi al lavoro straniero a basso costo. Parole più morbide rispetto a quelle molto criticate del ministro dell'interno Amber Rudd, che martedì ha suggerito che le aziende siano costrette a fornire una lista dei propri dipendenti stranieri e che questi ultimi non dovrebbero essere in condizione di prendere i lavori che i britannici possono fare. suscitando ovviamente le ire di tutte le associazioni che rappresentano i datori di lavoro. Rudd ha fatto un passo indietro, ma ha comunque auspicato che si possa avere un dialogo sul tipo di talenti che vogliamo accogliere nel paese. Nei giorni scorsi anche il ministro della Salute, Jeremy Hunt, ha espresso posizioni dure, annunciando il piano di rendere il Servizio Sanitario Nazionale autosufficiente grazie alla formazione di 1.500 nuovi medici britannici all'anno, in grado di sostituire la forza lavoro straniera da cui la sanità britannica dipende fortemente. Con un'opposizione indebolita dalle lotte interne al Labour, guidato da Jeremy Corbyn, dai Lib Dem quasi cancellati dalla mappa politica e da uno UKIP che dopo le dimissioni di Diane James, dopo meno di 20 giorni alla guida del partito, è tornato nelle mani di Nigel Farage, per evitare la dissoluzione, Theresa May sta cercando di occupare il campo libero che si ritrova al centro con delle misure che prevedono una mano statale più pesante di quella a cui i Tories sono abituati. Un attacco frontale alle elite liberali e al mondo della finanza, con la promessa che sta arrivando un cambiamento e una critica alla medicina d'emergenza, dei tassi di interesse bassissimi e del quantitative easing, colpevoli di aver scavato ulteriormente le disuguaglianze. Un punto quest'ultimo con cui la May è venuta meno alla tradizionale separazione tra governo e Banca d'Inghilterra, che ad agosto ha abbassato i tassi allo 0,25%. E quindi, come dire, anche oltre il canale della Manica assistiamo sparate che per l'appunto vogliono non solo di fatto chiudere le frontiere e quant'altro, ma oggi addirittura schedare i lavoratori stranieri. Quindi si va insomma verso quella che è un po' la proscrizione, se non sbaglio. E qui infatti abbiamo le foto anche di questa Amber Rudd che ha fatto martedì questa proposta. Ovviamente la cosa ha suscitato l'ira, si leggeva, dei dipendenti stranieri e poi oltre che a quella degli imprenditori, che ovviamente si avvantaggiano di un costo del lavoro più basso. Ma come dire, il tema principale ancora una volta è quello di, da parte governativa, di fomentare il razzismo, le divisioni tra i lavoratori per poter mantenere più facilmente il controllo, e ovviamente sta invece a tutti i lavoratori e le lavoratrici non cadere all'interno di questo tranello. Move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it.
Fatti contaminare da radiazione. Ascolta, radiazione.
E allora, essendo le 10:22 minuti, ci avviamo alla conclusione di questa rassegna stampa di oggi, giovedì 6 ottobre, non prima comunque di ricordarvi di rimanere in ascolto di Radiazione anche nel corso di questo pomeriggio, quando ci sarà alle 18:45 la nuova puntata di 1914 e poi a seguire dalle 20 alle 22 la nuova puntata di Tamburi Rossi, notizie dal fronte. In particolare rispetto a questo avrete letto senz'altro, sentito la notizia anche dei pescatori sardi che hanno interrotto le esercitazioni militari a Capo Frasca. Sono infatti questi dei mesi importanti proprio per la lotta contro l'occupazione militare in Sardegna e, come si legge anche da InfoOut, in questi giorni l'agenda politica si sta focalizzando sulla questione basi per una serie di eventi che si susseguono a distanza molto ravvicinata. Per l'appunto nella mattinata di martedì circa 200 pescatori hanno invaso le zone marittime interdette alla navigazione, portando di fatto all'interruzione del primo giorno di esercitazioni militari, ovvero il primo giorno senza armi da fuoco. Questa protesta era stata ampiamente annunciata anche nei giorni precedenti dalle amministrazioni locali e dalle associazioni di categoria dei pescatori e ha coinvolto diverse marinerie del Golfo di Oristano e parecchie di quelle escluse dai recenti accordi sugli incentivi rispetto ai quali la difesa sembra essersi rimangiata agli accordi estivi e anzi paventando la possibilità di allargare la fascia di mare interdetta alla pesca nei periodi proprio di esercitazione. Quindi continua la richiesta di chiusura dei poligoni sostenuta sia dai pescherecci in acqua che dal presidio che si è ritrovato davanti ai cancelli del poligono e questa azione, quella appunto di martedì ovviamente ha avuto il merito, lo dicevamo, di fermare il primo giorno di esercitazioni. L'azione, si legge, di martedì comunque soggetta alle provocazioni dei militari che hanno fatto decollare i caccia sulla protesta in mare, ha avuto il merito di segnalare come la contraddizione sul reddito, specie in una fase in cui la giunta democratica di Pigliaru punta a ridimensionare i poligoni di Teulada e Capofrasca e la riconversione di Quirra, rappresenti uno dei nodi sociali più pregnanti nel contesto della lotta contro l'occupazione militare e i modelli connessi di sfruttamento del territorio. Ecco, questo quindi è un ottobre intenso che, conclude l'articolo, mette le basi per un autunno ancora più caldo. Infatti il 16 ottobre ci sarà la quinta assemblea generale contro l'occupazione militare della Sardegna, la prima dopo il riuscito campeggio di settembre svolto alla Nusei, del quale abbiamo parlato e che abbiamo anche rilanciato qui in radio e che soprattutto ha visto una grande produzione politica e che cercherà di darsi una progettualità nell'immediato con alcune importanti date, tra cui un altro blocco delle esercitazioni e iniziative come il boicottaggio degli accordi accademici tra l'Università di Cagliari e il Technion, che per l'appunto è l'Università israeliana di Haifa, oggetto appunto di una campagna di boicottaggio accademico di cui anche in questo caso abbiamo parlato. Ecco, per continuare ad approfondire la cosa, soprattutto rilanciare le iniziative che si continuano a svolgere in Sardegna, ricordo appunto che stasera ci saranno proprio dei collegamenti specifici con i compagni sardi a partire dalla trasmissione appunto di Tamburi Rossi. Quindi, come dicevo, alle 18.45 inizia 1914, mentre dalle 20 alle 22 appunto la puntata di Tamburi Rossi, notizie dal fronte. Con questo un po' è tutto, ovviamente domani vedremo anche se saremo in grado un po' di seguire il corteo invece degli studenti medi rispetto alla mobilitazione nazionale in difesa della scuola pubblica e poi come sempre se vi foste persi le trasmissioni in diretta sapete che le potete sempre ritrovare scaricabili sul nostro sito nelle varie sezioni dalle interviste ai programmi. Con questo appunto è tutto, sono le 10 e 27 minuti, un saluto e ancora un invito a rimanere in ascolto della radio. Ciao a tutti.
Il messaggero, l'unità, la stampa, il corriere della sera, la notte, la gazzetta del popolo, il ventesimo secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu, Radiazione.